Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, dispositivi connessi. Dalle lavatrici alle automobili, il mondo è sempre più connesso. Ma quali sono i reali vantaggi di un sistema di questo genere? Ne parliamo con Giovanni Miragliotta, docente di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni e grazie per aver accettato il nostro invito.
Lorenzo, buon pomeriggio a te.
E come sempre con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Ciao Lorenzo, ciao Giovanni.
In questo podcast abbiamo raccontato come le nuove tecnologie della connettività da Wi-Fi all'ora fino al 5G consentono di collegare sempre più oggetti in rete secondo il paradigma della Internet of Things, l'internet delle cose, per cui vediamo dispositivi di qualsiasi genere, dal frigorifero alla bicicletta, che ora possono collegarsi ad una rete. Giovanni, ma cosa cambia nel progetto dei nuovi prodotti intelligenti connessi? Cioè l'esistenza di un collegamento diretto tra produttore e cliente, non solo nel momento dell'acquisto, ma per tutta la durata della vita del prodotto, può cambiare la concezione del prodotto stesso?
Ma più che può cambiare, direi che è quasi una certezza il fatto che vada a cambiare. Lasciamo un attimo da parte tutti gli aspetti tecnici, che cosa voglia dire per il produttore imparare a realizzare un prodotto connesso, anzi addirittura una piattaforma che poi dia vita alle piene funzionalità del proprio prodotto connesso. Magari ne parliamo più tardi. La cosa essenziale da mettere a fuoco, a mio avviso, è che il prodotto connesso, se lo vediamo dal punto di vista della proposizione di valore, va a raccogliere alcune profonde diversità rispetto a come adesso un prodotto dà valore al proprio proprietario. Facciamo qualche esempio. In primo luogo, le funzionalità del prodotto connesso sono potenziate, perché il prodotto connesso può esprimere valore non solo da se stesso, pensiamo ad esempio, dicevi tu, a una bici, ma può esprimere valore anche interagendo con altri oggetti che magari siano limitrofi all'esperienza dell'uscita in bici. Può parlare con il casco, può parlare con lo smartwatch, può parlare con la borraccia, può parlare con la t-shirt sensorizzata e insieme questo piccolo ecosistema di prodotti possono dare molto più valore, perché non c'è soltanto più l'esperienza dell'uscita in bici, ma c'è il monitoraggio della performance atletica piuttosto che non il suggerimento di un allenamento alternativo, piuttosto che non la gestione di un evento di sicurezza come possa essere ad esempio una caduta. Oltre a questo, molto spesso le funzionalità in cui un prodotto connesso viene sviluppato fanno riferimento a una situazione in cui c'è un possibile conflitto di interesse tra chi compra il prodotto e chi lo vende. Chi vende il prodotto tradizionale ha come obiettivo fondamentalmente quello di vendere il prossimo, ecco, mettiamola così. Chi invece compra un prodotto connesso è interessato al valore che il prodotto gli può dare. Immaginiamo a questo punto non tanto una bicicletta, ma immaginate un pneumatico. Quando io acquisto un pneumatico, sono interessato al fatto che la sua performance sia massima, sia minimo il suo impatto ambientale, sia ragionevole il suo costo. Sono tutte componenti di valore che normalmente sono racchiuse nella sola conoscenza e esperienza del produttore. Sempre faccio un esempio concreto, no? Adesso un pneumatico nuovo, quando io lo acquisto, ha il battistrada di 8-9 mm. E io sempre mi chiedo perché devo buttare via una gomma che pesa magari 15 kg quando di 8-9 mm di battistrada ne ho consumati soltanto 6, perché poi è raggiunto l'1-2 mm di spessore, il prodotto è da buttare. Siamo sicuri che quello fosse il design ottimale dal punto di vista ambientale, dal punto di vista prestazionale? Questa è un'informazione che è solo, ahimè, è inaccessibile a me consumatore, è solo nella conoscenza del produttore. A me resta sempre nel retrocranio che ci sia un po' un conflitto di interessi, no? Avete sentito parlare tante volte di obsolescenza programmata. Con il prodotto connesso io posso finalmente comprare il servizio del bene, E quindi se ci fosse una dimensione di battistrada ottimale che mette d'accordo sia produttore, sia ambiente, sia cliente, in questo modo noi lo risolveremmo il problema, un po' come quando uno compra un centro di stampa connesso e paga solo le stampe, ha immediatamente risolto il possibile conflitto di interessi sulla vita della stampante. No, tutti vogliamo da quel momento in poi che la stampante duri più a lungo possibile. E per finire, in un prodotto connesso io posso anche, in linea teorica, abilitare delle extra funzionalità che sono intrinseche al prodotto in funzione di quando, ad esempio, io possa effettivamente aver bisogno di quella funzionalità. Quindi non devo come consumatore scegliere a priori il livello di performance che mi interessa. Io compro il prodotto, lo vivo, ne faccio esperienza e a quel punto posso, ad esempio, grazie alle feature di connessione, grazie a degli aggiornamenti o alle diverse architetture di prodotto, posso godere di prestazioni addizionali solo quando ne abbia veramente bisogno. Quindi la concezione del prodotto, la value proposition, usiamo un po' il suo termine, viene a cambiare radicalmente. Più prestazioni legate all'ecosistema, eliminazione del conflitto di interesse legato all'ipotesi della obsolescenza programmata e poi soprattutto performance on demand.
Ecco Giovanni, i nostri telefoni cellulari sono forse proprio il primo esempio di questa trasformazione verso i servizi a cui facevi riferimento, perché da oggetti che facevano solo delle telefonate sono trasformati in delle piattaforme su cui è possibile installare servizi di terze parti, è possibile pagare per averli con una gestione che di fatto personalizza l'utilizzo dello strumento. Possiamo immaginare che anche altri oggetti diventino delle piattaforme di servizi vere e proprie in cui altri possono metterci del valore? Come possiamo immaginare questo tipo di trasformazione e per quali ecosistemi può funzionare questo tipo di trasformazione?
È una bellissima domanda questa, Antonio. Alcuni oggetti connessi hanno già cercato di trasformarsi, lasciatemi dire, in piccoli smartphone, attivando attorno a sé degli ecosistemi. Il primo che mi viene in mente, senza citare ovviamente marca e modello, è il termostato. Il termostato intelligente che si è evoluto, ha visto caricato sopra un bel sistema operativo per oggetti e la possibilità poi sopra di far girare applicazioni non soltanto del produttore del termostato, ma anche di terze parti, ad esempio per l'ottimizzazione energetica. È stato probabilmente il primo esempio di oggetto consumer che ha voluto evolversi verso una piattaforma, ma è seguito da onorevoli altri esempi. Ancora senza voler fare nomi e cognomi, un prodotto, una marca che realizza prodotti per il fitness, propone che so io, un suo prodotto come possa essere un tapis roulant, una cicletta o una stazione d'allenamento, la vede come un pezzo di una piattaforma dove sopra puoi far girare, o in ogni caso agganciato al dato generato dal prodotto, puoi far girare delle applicazioni che vanno da un personal trainer remoto che ti consiglia e ti consulta sull'esercizio da fare, sino a una piattaforma social dove puoi condividere, che so io, il raggiungimento di un certo traguardo di fitness. E un altro esempio fondamentale, in questo caso probabilmente è davvero sotto gli occhi di tutti, è l'automobile. Anche l'automobile si sta evolvendo esattamente in una piattaforma. In questo caso i sistemi operativi di cui stiamo parlando non sono i sistemi operativi piccolini, leggeri da oggetti, sono veri e propri sistemi operativi, perché poi l'automobile diventa la porta verso una serie di contenuti e di servizi, non soltanto di tipo di intrattenimento, ma di sicurezza, assicurativi, lavorativi, che già ancora iniziamo pian piano a vedere. Quindi la risposta è sì, no? Questa tendenza a cui tu accenni, Antonio, si sta già materializzando. Al tempo stesso, il telefonino rimane un po' il principe, a mio avviso, di tutti questi casi, e non dobbiamo aspettarci che tutti gli oggetti della nostra esperienza quotidiana possano arrivare, aspirare a quel tipo di centralità. Non credo che avremo la sedia su cui saremo seduti, che diventa una piattaforma dove altri installeranno delle app per monitorare il nostro peso o il nostro, come dire, livello di agitazione mentre lavoriamo. Non credo che il rubinetto del mio lavandino si evolverà necessariamente in quella direzione. Però ecco, alcuni oggetti della nostra esperienza quotidiana, per la loro centralità, anche un pochino magari per la facilità di installarci sopra una discreta interfaccia uomo-macchina, potrebbero effettivamente evolvere, anzi credo andranno ad evolvere, come hai descritto, come abbiamo descritto, ragionato a partire dal telefonino. Alcuni esempi sono quelli che ho fatto.
Una delle possibilità più interessanti dei prodotti intelligenti connessi è quella di poterne modificare le caratteristiche funzionali da remoto. Tu adesso citavi le automobili, è noto l'esempio di Tesla che consente di comprare alcuni modelli con una autonomia della batteria limitata via software e che a fronte di un pagamento extra, anche dopo che la macchina è stata acquistata, può essere sbloccata da remoto per consentirne una capacità e quindi un'autonomia maggiore. Ma può veramente essere conveniente produrre meno modelli di un prodotto, quindi tutti in questo caso con la stessa batteria, e poi differenziare le caratteristiche e il prezzo in base alle esigenze di diverse categorie di utenti? Cioè, te la vendo a un prezzo inferiore, ma la batteria comunque l'ho prodotta e l'ho installata.
Allora, questo che tu racconti è un dilemma tipico di chi deve fare product strategy ed è in qualche modo la ricerca del punto di ottimo tra standardizzazione verso l'alto, in altri termini viene chiamato over specification, e in qualche modo invece espansione della varietà del prodotto per andare a cogliere segmenti diversi di clientela. Quindi, da un lato il product manager, e quindi subito dopo di lui tutti i progettisti che seguono nella catena del valore della progettazione, da un lato ha l'opzione di sovraspecificare un certo prodotto. In questo modo beneficia di maggiori economie di scala, abbatte i costi della gestione della varietà, abbatte i costi di maggiore documentazione. Gestione del phase out, gestione di problematiche logistiche, di acquisto, di inventory, perché ha un solo prodotto sovraspecificato che va bene per molti segmenti di mercato, sia segmenti di spesa, segmenti magari geografici, e in alternativa ovviamente rischia di far pagare come dire, di meno a un consumatore che quelle feature non le vuole comprare, però l'hardware è unificato e quindi, ahimè, quei costi sono comunque stati sborsati dall'impresa. Lato opposto, il piatto opposto della bilancia, abbiamo l'incremento della varietà, no? Con pregi e difetti duali. Nel momento in cui, attraverso la connettività, io posso effettivamente non più concentrare solo nel momento dell'acquisto, all'inizio, la scelta del consumatore di quale livello di prestazione acquistare, ma posso in un successivo momento dare comunque al consumatore l'opportunità di riacquistare il livello di prestazioni superiore, pagandolo on demand. Ecco che effettivamente il trade-off ottimale tra variety cost e over specification cost viene ad essere spostato. Ripeto, la grande differenza sta proprio nel fatto che non è più un gioco one shot in cui il consumatore solo all'inizio deve scegliere quello che acquista, magari non sapendo neanche ciò che gli serve, ma lo può fare in un secondo momento e questo rappresenta per il produttore un'opportunità per recuperare parte di quei costi di sovraspecifica, addirittura fino al caso limite di ricavare di più dall'utilizzo delle extra feature on demand rispetto a non aver venduto il prodotto in modalità, lasciatemi dire, lump sum, cioè tutto in un solo colpo all'inizio. E quindi la risposta è assolutamente sì. Tu immagina, non soltanto con l'esempio della batteria, immagina un'auto completamente sovraspecificata che abbia dentro, che so io, tutta la sensoristica o tutto quello che possa servire per un'assistenza alla guida di alto livello. All'inizio pensi di non averne bisogno, una sera però fai un viaggio, sei stanco, non ti senti, come io, come dire, perfettamente al meglio delle tue funzionalità, avvicini il pollice al touchscreen della macchina, paghi $19,99 e hai tutti i servizi di assistenza di bordo, tutti gli occhi e i sensori aguzzi ad aiutarti nella guida, no? Dalla visione notturna all'abbandono di corsia, magari anche fino a qualche funzionalità di livello 2 di supporto alla guida autonoma. Il giorno dopo, quando non ti servono più, li trovi spenti. E questa cosa, tra l'altro, lo saprete già, è un tipo di servizio che il produttore può monetizzare anche nel passaggio da proprietario del veicolo a nuovo proprietario del veicolo, perché sempre più il prodotto diventa una piattaforma software, sempre più i servizi legati a quella piattaforma software sono in realtà, come dire, servizi che il nuovo possessore deve ricomprare, deve risostenere. Quindi, a mio avviso, questa è certamente una delle direzioni che più fa gola ai produttori. E ancora una volta, come dicevamo prima, non è lecito pensare che qualsiasi oggetto della nostra esperienza avrà una possibilità di fare dell'acquisto on demand di extra caratteristiche, no? Avverrà per quei prodotti in cui effettivamente il vantaggio di una sovraspecifica hardware sin dall'inizio sia notevole, perché ad esempio si hanno maggiori economie di scala e minore complessità gestionale. E poi per cui ci sia effettivamente la possibilità per l'utente in corso della vita di prodotto di voler optare per usufruire di queste funzioni aggiuntive.
Un'altra caratteristica che probabilmente fa gola ai produttori è quella appunto di consentirgli di mandarci degli aggiornamenti software. Siamo già abituati, per esempio, sulle televisioni smart, per esempio, la lavatrice anche riceve degli aggiornamenti software e a ricevere anche delle indicazioni in cui ci chiedono se è possibile inviare al produttore i dati di utilizzo dell'oggetto. Ecco. Questo ovviamente fa gola perché chiaramente è possibile immaginare che i nuovi modelli vengano prodotti, progettati sulla base dei dati raccolti dagli utenti e quindi in qualche modo si ha un contatto diretto con il modo con cui l'oggetto viene utilizzato per riuscire a migliorarne le caratteristiche piuttosto che ovviamente l'interesse economico nel venderli meglio da parte del produttore. Ovviamente poi ci sono preoccupazioni legate alla privacy, tanto per cambiare, però chiaramente anche questa è una prospettiva interessante.
Sì, se adesso abbiamo adottato come dire, una prospettiva che è un pochino quella del consumatore, no? Che si trova un prodotto che è una piattaforma, un prodotto che può essere sovraperformante, un prodotto con un maggiore allineamento tra la propria value proposition e quella dell'azienda che lo produce. Però, dall'altra parte della barricata c'è l'azienda che lo produce, che vede nel prodotto connesso, intelligente connesso, delle occasioni di creazione del valore anche per sé. Una prima chiarissima è quella di poter utilizzare il dato generato dal prodotto connesso per conoscere meglio il profilo di utilizzo del prodotto stesso. Perché siamo onesti, oggi per la maggior parte dei prodotti che sono realizzati, il produttore sa come viene utilizzato il prodotto solo se fa delle indagini di mercato, delle costose, onerose survey a valle, sono poi non solo degli strumenti molto onerosi, ma spesso anche parziali nel tipo di riscontro che possono dare. Quindi quella è certamente una componente di valore essenziale. Com'è che viene utilizzata una caldaia? Quante volte al giorno? Quanto è lunga una doccia media? Com'è che viene utilizzato un forno? Quali programmi sono più selezionati? Qual è il tipo di cibo che vi viene cotto più frequentemente? Come varia questo nel corso dell'anno? E quanto magari quel forno è stato già sovraspecificato rispetto a quello che è l'utilizzo consueto che ne fa un certo segmento di clienti? Quindi questa è certamente una prima importantissima direzione, il feedback alla parte di design. Sempre più, lasciatemi dire, può darsi che arriveremo a progettare i prodotti fisici che sono finora stati affidati alla logica dell'ingegneria waterfall, alla logica del prodotto che deve essere, tra virgolette, meditato, con lunghi cicli di sviluppo, buono al primo colpo. Sempre più è probabile che logiche che derivano dal mondo dell'in development, dello sviluppo circolare, più vicine quasi al mondo dello sviluppo del software, arrivino anche a permeare i criteri di realizzazione di prodotti fisici. La seconda dimensione, però, oltre a questa, è il fatto che il produttore va a sapere di più, appunto, anche del proprio cliente, quindi può non soltanto sviluppare meglio la prossima generazione di prodotti, ma può addirittura arrivare a personalizzarla, oppure può arrivare a personalizzare il servizio che il prodotto può dare. Così come, se io conosco che la mia autovettura viene, venduta prevalentemente a una persona che, gira, che so io, nel sud Italia, dove non vi sia, ad esempio, un obbligo formale di cambiare i pneumatici estivi e invernali, in regioni dove prevalentemente questo obbligo non vi sia, capite bene che se dovessi fare un contratto di leasing, una proposta di un contratto di leasing, quello di includere nel prezzo del servizio anche il cambio dei pneumatici estivi e invernali, potrebbe essere soltanto uno scioppio di soldi, no? Perché poi alla fine non corrisponde a un effettivo valore per quel cliente di quel certo profilo. Allora, la personalizzazione del prodotto, la personalizzazione dei servizi collegati, anche questa è una dimensione di estremo interesse. Ci sono alcuni che arrivano a spingersi anche oltre, che pensano che il produttore, grazie al dato raccolto dal prodotto, possa in qualche modo diventare, chiaramente qui è molto importante la dinamica privacy, la dinamica della legittimità, della raccolta, del trattamento del dato, dell'anonimizzazione, di tutto quello che si voglia, possa diventare un piccolo data broker. Quindi, sapendo qual è il profilo di utilizzo del prodotto, che significa magari profilo di guida, profilo di consumo, profilo di acquisto, io posso vendere quei dati per altri, ad altri soggetti che possono aver bisogno di quell'informazione per fare la propria pianificazione, per pianificare un territorio, per pianificare un business, per pianificare un livello di investimento o della comunicazione verso, appunto, dei segmenti mirati. L'ultimo passaggio è che utilizzando quel dato il produttore del prodotto possa addirittura arrivare a operare come fornitore di beni o di servizi a valle, no? Quindi nel momento in cui la lavatrice è connessa, dopo un certo numero di lavaggi io ti faccio arrivare anche il sapone, piuttosto che non dopo un certo numero di chilometri io ho già prenotato per te la sostituzione del pneumatico perché è arrivato il momento che tu vada a viaggiare su un treno più nuovo, più efficiente, più sicuro. Allora, tutte queste considerazioni sono fondamentalmente basate sulla centralità del dato ed è inevitabile quindi che i prodotti verranno a disturbarci per chiederci questo tipo di autorizzazioni. Il punto essenziale è quanto noi saremo sensibili a questo. Ad esempio, nel mondo della smart home, nell'osservatorio IoT, noi rileviamo tutti gli anni la sensibilità dei consumatori a concedere l'utilizzo del proprio dato al produttore dell'oggetto e vediamo una situazione abbastanza statica, anzi negli ultimi anni c'è una crescente preoccupazione, quindi un numero minore di consumatori che sembra disposto a concedere l'utilizzo del proprio dato. Nel mondo della mobilità invece è l'opposto. L'ultima volta che abbiamo rilevato questo numero, quindi con un'indagine che riguardava il 2021, pubblicata nel 2022, se ben ricordo, il 60% dei consumatori era interessato a condividere il proprio dato della mobilità. Perché? Perché siamo tutti abituati, dalle app che conosciamo, al fatto che c'è un valore nel momento in cui tu condividi il tuo dato di mobilità. In conclusione, sì, Antonio, dobbiamo aspettarci che sempre di più il prodotto connesso verrà a disturbarci, a chiederci accesso ai nostri dati, perché nel modello di business e nella value proposition del produttore, per progettare meglio le generazioni future, per offrire dei prodotti customizzati, per offrire dei servizi customizzati, per possibilità di diventare un data broker a vantaggio di chi possa avere utilità ad accedere a quelle informazioni nella propria pianificazione o infine per evolversi verso uno scenario proprio di e-commerce operator, insomma, per questi 4-5 motivi l'interesse dei produttori c'è.
Grazie mille a Giovanni Miragliotta, docente di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano.
Grazie a te, Lorenzo, e un saluto anche ad Antonio.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Giovanni, grazie.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.